Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Noi ricordiamo l'errore, il peccato. Dio ricorda la benedizione. Parla di benedizione originaria da parte di Dio. La meditazione biblica che questa settimana è proposta da Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana del Ticino. Buongiorno a chi ci ascolta, ben ritrovati da Luisa Nitti. Nel quadro del tempo del creato, periodo liturgico in cui le chiese cristiane dedicano attenzione alla responsabilità verso l'ambiente, la parroca Tisi commenta un versetto contenuto nel libro biblico della Genesi. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, e questo sarà l'argomento della seconda parte della puntata, riparte anche l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ticinesi. Con Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica, tracciamo un quadro di questa attività scolastica. Andiamo subito alla meditazione biblica. Oggi la parroca Elisabetta Tisi propone una riflessione a partire da un versetto tratto dal libro della Genesi al primo capitolo. Lo legge per noi Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra». Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona.
Se trattassimo i nostri amici come trattiamo noi stessi, probabilmente nel giro di una settimana non avremo più amici. Pensiamo come siamo duri con noi stessi. «Non hai fatto abbastanza, dovevi essere migliore, non sei all'altezza, non vali come gli altri». E continuiamo a credere che questo sia il modo giusto per spronarci a crescere, come se la severità fosse il motore della vita. E molti immaginano anche Dio così, uno che osserva, che valuta, che aspetta di vedere se siamo stati abbastanza bravi. Volete sapere un segreto? Noi ricordiamo l'errore, il peccato. Dio ricorda la benedizione. Apri la Bibbia, proprio all'inizio. La prima volta che Dio guarda il mondo, non cerca quello che manca. Non controlla se tutto funziona. Guarda e dice: è molto buono. Che bella cosa! La prima parola che Dio pronuncia sul creato non è un rimprovero. Dice: quanto sei bello, quanto sei buono. È uno sguardo pieno di meraviglia. Prima di tutto Dio benedice. Benedice i pesci, gli uccelli, benedice gli animali e benedice l'essere umano e benedice la vita. Solo dopo, molto dopo, arriverà il racconto della disobbedienza. Eppure noi ricordiamo soprattutto quello. È strano, eh? La Bibbia comincia con una benedizione, dentro di noi invece cominciamo dal peccato. Gli antichi maestri dell'ebraismo amavano osservare che la Torah comincia con la lettera Bet, Bereshit, in principio, e dicono perché è la Bet la prima lettera della parola Barak, benedire, e Berakha, benedizione. Come dire, il mondo nasce sotto il segno della benedizione, nasce già avvolto da una parola buona. C'è un antico racconto ebraico che immagina Dio mentre accompagna l'umano tra gli alberi dell'Eden e gli dice: guarda quanto sono belle le mie opere. Fa attenzione a non distruggere il mio mondo. Guarda. Abbiamo dimenticato come si guarda. Quando ci osserviamo, vediamo subito quello che non funziona. Quando leggiamo il giornale vediamo subito ciò che va male e quando pensiamo alla Chiesa vediamo subito ciò che manca. I problemi ci sono, sarebbe ingenuo negarlo, ma mi domando se Dio comincerebbe da lì. Il libro della Genesi ci racconta che Dio inizia con il contemplare. Dio non comincia dai problemi, comincia dalla benedizione. Il punto da cui guardiamo è la cosa più importante. Se parto dalla mancanza, vedo soprattutto ciò che manca. Se parto dalla prestazione, passo la vita a chiedermi se sono abbastanza. Ma se parto dalla benedizione, allora scopro che il mio valore non è qualcosa da conquistare, è qualcosa da accogliere. Questa è la sapienza del creato. Prima di fare qualcosa, tu sei benedetta. prima di riuscire, tu sei benedetto. Prima di dimostrare qualcosa, tu sei una cosa molto buona, perché ogni vita porta in sé il respiro del Creatore. Questa, guardate, è la conversione più difficile, imparare a guardarci con gli occhi con cui Dio ci guarda. Gesù faceva continuamente così, guardava Zaccheo e vedeva già l'uomo capace di cambiare, guardava Pietro e vedeva già il discepolo pieno di passione. Guardava le persone prima ancora ed oltre i loro fallimenti, come se riuscisse sempre a raggiungere quella benedizione originaria che nessun peccato era riuscito a cancellare. Il male esiste, lo conosciamo bene, ma prima della colpa c'è una benedizione. È quella la prima parola sul mondo. Prima di qualunque risultato c'è una voce che continua a dire «è molto buono». In Cristo quella benedizione vuole continuare a raggiungerci. Lasciamo che quella parola, pronunciata all'inizio del mondo, arrivi finalmente anche fino a noi. Una benedizione originaria e continua.
He's got the whole world in his hands, he got the whole wide world. In his hands, he got the whole world. In his hands, he got the whole world in his hands. He got you and me, sister. In his hands, he got you and me, brother. In his hands, he got you and me, sister. In his hands, he got the whole world in his hands. Everybody clap, come on.
Adesso una preghiera composta dal pastore Giuseppe Latorre. Ne abbiamo affidato la lettura alla voce di Paolo Sesana.
Io so, Signore, che il tuo spirito procede silenzioso sotto la superficie della vita di uomini e donne e del mondo che sembrano immutabili. So che è un cammino non fatto di eventi straordinari, ma di piccoli, lenti e profondi cambiamenti. Come il respiro che non si avverte, ma che porta la vita. Tu, Signore, non cambi gli eventi, ma trasformi la vita nel gesto piccolo e umano che si lascia abitare da te. Tu non togli il dolore, ma lo apri al futuro. Non alleggerisci i pesi, ma doni maggiore forza. Non eviti la solitudine, ma spingi al servizio, distogliendo lo sguardo da noi stessi. E così mi lascio abitare da te, Signore, perché cambi il mio sguardo sulle persone e sul mondo, perché ogni gesto, ogni parola e ogni azione siano pieni della tua dolce, immutabile presenza. Amen.
Voglio ricordare che tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate e scaricate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Adesso voltiamo pagina perché con l'inizio del nuovo anno scolastico riparte anche l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ticinesi. Quest'anno il tema attorno a cui si articoleranno le lezioni per bambini e per ragazzi è il viaggio. Si partirà da figure bibliche come Abramo e Mosè per passare a parlare di viaggi immaginari, di sogni, di progetti di vita. Insieme a Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica, tracciamo un quadro di questa attività scolastica che viene offerta dalla prima elementare fino alla fine delle scuole medio superiori. Buongiorno Eva Un, esperta cantonale di insegnamento della religione evangelica. Benvenuta a Tempo dello Spirito.
Grazie mille dell'invito, sono molto contenta di poter parlare e raccontare a tutti il nostro programma di quest'anno, perché è un programma che è molto affascinante, trovo io.
Bene, lo scopriremo allora molto presto, perché per iniziare vogliamo proprio ricordare che l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole ogni anno propone un percorso tematico differente su un preciso argomento. Quest'anno di che cosa si parlerà?
Prendiamo un attimo la storia. Dopo alcuni anni in cui abbiamo scelto un tema e ci siamo fatti preparare dai pastori Lidia Maggi e Angelo Reginato le note bibliche che ci servono di base per il lavoro in classe, questo è il secondo anno che usiamo di nuovo quanto proposto dalla rivista di catechismo delle chiese evangeliche italiane, La Scuola Domenicale. Il titolo dato al percorso è Sì, viaggiare. Il tema ci piace tantissimo, come appunto detto, perché affronta il tema del viaggio, partendo da Abramo e Mosè, parlerà della vita di Gesù per arrivare fino all'incontro di Filippo con l'eunuco etiope. Ma oltre che parlare di viaggi reali, naturalmente porterà anche a parlare di viaggi mentali, di sogni e anche del fatto che la vita stessa è un viaggio. Il tema verrà trattato sia alle scuole elementari che alle scuole medie.
Volendo guardare un momento anche agli anni passati, quali sono stati i temi trattati negli ultimi anni?
Beh, ripensando un po', l'anno scorso abbiamo lavorato anche lì partendo dalla rivista La Scuola Domenicale. Il titolo del percorso è stato La Bibbia, un'enciclopedia di emozioni. Tema sempre molto amato nelle scuole, non solo quindi dai nostri docenti, ma anche da tutti gli docenti, per cui siamo riusciti a presentare qualcosa che potesse essere usato anche nelle classi. In seguito posso ricordare che negli anni precedenti abbiamo anche lavorato su Nessun uomo è un'isola, per riflettere sul posto che abbiamo nel mondo, nella relazione con gli altri e con la natura. E precedentemente un altro percorso che aveva avuto grande successo era il racconto degli animali nella Bibbia.
Davvero proprio una ricchezza di temi, insomma, le emozioni, i viaggi, addirittura il nostro rapporto con il mondo animale. Le chiedo adesso, Eva Un, di occuparci insieme dell'aspetto della formazione dei docenti, dell'insegnamento della religione evangelica nelle scuole. So, ad esempio, che avete svolto da poco un corso che ha portato ad avere 3 nuove docenti e nel mese di agosto, il 21 agosto a Bellinzona, avete anche avuto un corso di formazione. Ma in generale che cosa significa lavorare nelle scuole e anche quale preparazione è richiesta ai docenti?
Beh, lavorare nelle scuole significa comunque lavorare all'interno di un contesto, di una comunità, e dobbiamo cercare di inserirci proprio quanto possibile in questa comunità. Cosa non sempre facile, perché spesso insegniamo una sola lezione alla settimana in ogni sede. Quindi diventa difficile costruire delle relazioni con i colleghi. Comunque sì, per l'insegnamento alle elementari abbiamo riproposto dopo 10 anni un corso suddiviso in 2 parti. La prima da parte biblico-teologica che si è svolta online in modo intensivo. I partecipanti hanno dovuto superare 4 esami per avere in seguito accesso alla parte pedagogico-didattica, che prevedeva delle lezioni teoriche e pratiche, delle visite in classe, attività svolte dai candidati con degli allievi e per finire la lezione tenuta da loro completamente. Abbiamo ora, appunto, come detto, 3 docenti che hanno superato tutte queste prove e di cui 2 hanno svolto il corso in forma ancora più intensa, svolgendo le 2 parti contemporaneamente. Quindi sono entrate 6 mesi dopo gli altri e sono riuscite a finire tutto a maggio. A fine agosto, come detto, ci siamo incontrati noi, i 15 docenti attivi nelle scuole dell'obbligo, per approfondire il tema e scambiarci le idee per le lezioni. E posso dire che ci saranno parecchi allievi alle elementari che prepareranno nel corso dell'anno una valigia che verrà riempita con il bagaglio che riterranno più adatto per il viaggio che affronteranno. Di solito dedichiamo almeno 4 pomeriggi all'anno all'approfondimento del programma annuale per affrontare nuove attività che solidamente riscuotono successo con gli allievi, attività che permettono di sviluppare le competenze previste dal piano di studi. Per esempio la comprensione, non basta chiedere all'allievo hai capito e sentirsi dire sì, perché l'allievo risponderà per forza sì. Bisognerà riuscire veramente a provare che abbia capito, per esempio facendogli mettere in ordine delle immagini che rappresentano la storia che è trattata in classe. L'altra cosa che deve essere in grado di fare l'allievo, come compito un po' più difficile, è fare un riassunto della storia. Quindi scelgono le parole che possono mettere in relazione con il racconto da una pagina di testo, per esempio, e ne fanno un quadro. C'è una tecnica che si chiama caviardage, che adesso sta riscuotendo tanto successo. Se avete in mente, nell'Unione Sovietica facevano la censura dei libri passando in nero su tutto quello che non doveva essere visto. Qui invece in nero si toglie tutto quello che non è importante e si lascia solo le cose che si possono leggere facendole, evidenziandole con colori e trasformandole in un disegno.
Sì, credo di aver visto questa tecnica che è anche molto creativa perché emergono le parole importanti.
Ecco, esattamente.
In questo modo che si conducono gli alunni ad una sintesi.
Sì, esattamente. Quindi è una tecnica che abbiamo visto proprio durante quest'ultima formazione che abbiamo fatto ad agosto. L'altra competenza che devono avere è mettere in relazione. Gli allievi devono riuscire a mettere in relazione e trovare gli aspetti condivisi dai racconti oppure individuare gli aspetti nei racconti che ricordano episodi della loro vita. Per esempio creando un zine, questa è una nuova cosa che abbiamo anche trovato che è una specie di magazine, quindi è una rivista che creano gli allievi usando immagini e tecniche che vogliono loro per dare una bella forma alle loro idee. L'ultima cosa, la competenza più complessa, è quella di motivare le risposte. Tu mi dai una risposta, ma devi anche riuscire a spiegare perché hai una certa idea o perché sei arrivato a fare certi paragoni. Per aggiungere queste competenze sono molto amati gli escape box e i mystery. Questa è un'altra attività che svolgiamo spesso. Ma continuiamo a formarci su altre tecniche e attività nuove, cercando di ampliare sempre di più quello che facciamo in classe. La formazione richiesta ai docenti è stabilita dalla convenzione tra il cantone e le due chiese, che è la Chiesa Cattolica Romana ed Evangelica Riformata. Per le scuole elementari la formazione dei docenti di religione evangelica è responsabilità del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata del Ticino, appunto con il corso offerto l'anno scorso, per esempio.
Benissimo, quindi c'è una convenzione che definisce le linee generali della formazione, mi sembrano, dei docenti, e poi c'è anche molta creatività da parte vostra, come abbiamo visto, per fornire alle docenti, sono direi in gran parte donne.
Abbiamo anche un docente, ma
anche un docente, ecco, per offrire ai docenti e alle docenti una formazione, insomma, adeguata. Vorrei però ancora chiederle, attualmente il numero dei docenti è sufficiente oppure c'è carenza di persone che insegnino?
Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto difficoltà a trovare docenti per tutte le sedi, soprattutto nel Locarnese. Questo perché alcuni docenti sono andati in pensione o hanno cambiato lavoro. L'altra difficoltà nasce dal fatto che spesso riusciamo ad avere una sola classe in ogni sede e le trasferte da una sede all'altra tempo che non possiamo mettere a disposizione delle sedi. Perciò su un territorio vasto come quello nel Sopraceneri il tempo delle trasferte è maggiore rispetto al Sottoceneri. Nei prossimi anni c'è anche da prevedere che noi boomer andremo in pensione, quindi probabilmente le docenti che hanno appena cominciato quest'anno si troveranno ad avere più lezioni loro e saranno contente, però dovremo vedere se avremo ancora bisogno, in quel caso organizzeremo ancora un corso.
Eva Un, lei ha parlato prima di questa convenzione con il cantone per quanto riguarda l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole. Quindi da un punto di vista amministrativo, come è organizzato il lavoro?
Allora, la formazione richiesta ai docenti è stabilita dalla convenzione, come ho detto prima. Quindi questa convenzione tra Cantone e le due chiese considerate ufficiali, quindi la cattolica romana ed evangelica riformata. Ogni chiesa è responsabile del proprio insegnamento e stabilisce la formazione dei propri docenti e del contenuto dei programmi. L'insegnamento viene offerto dalla prima elementare alla fine delle scuole medie o superiori. Se per le scuole elementari la formazione è responsabilità del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata del Ticino, appunto con il corso offerto l'anno scorso, per le scuole medie e medie superiori la formazione è anche sotto controllo del cantone, per cui si ha da una parte una formazione universitaria e dall'altra parte i docenti frequentano una scuola pedagogica, ad esempio il DFA Locarno.
Altro aspetto importante è quello delle finanze. Chi paga per l'insegnamento della religione evangelica nelle scuole cantonali?
Allora, nelle scuole medie e medio superiori i docenti hanno la stessa formazione di tutti gli altri docenti e l'insegnamento di religione evangelica, come pure l'insegnamento di religione cattolica, è perciò pagata dal cantone. Nelle scuole comunali, quindi le elementari, l'insegnamento di religione evangelica viene pagato dalle tre comunità cantonali. Quindi la Chiesa Evangelica Riformata a Bellinzona e dintorni, Chiesa Evangelica Riformata a Locarnese e Valli e Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri. Voglio sottolineare che da una dozzina di anni le condizioni delle docenti sono fissate a livello cantonale, così che la paga sia uguale per tutti. Dobbiamo dire che siamo molto grati alle organizzazioni svizzera tedesca e svizzera francese che sostengono questo insegnamento e ci aspettiamo un grande aiuto quando ci verrà versato a fine ottobre 2026 quanto raccolto con la colletta della riforma del 2025. Quindi il 31 ottobre è partita questa raccolta che finirà alla fine di questo ottobre. Ma dobbiamo comunque cercare di ridurre per quanto possibile le spese, perché le entrate da parte dei membri delle nostre comunità e anche dalle organizzazioni d'Oltralpe sono da anni in diminuzione.
Abbiamo visto allora gli aspetti contenutistici, quelli organizzativi, amministrativi e poi anche gli aspetti finanziari, ma veniamo ancora a quello che mi sembra essere un problema, probabilmente il numero degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione negli ultimi anni è purtroppo in calo. Dal suo punto di vista, quali possono essere le cause?
Nelle scuole medie o superiore, negli ultimi anni, difficilmente si riesce a organizzare l'insegnamento. Per quest'anno abbiamo una sola iscrizione che è stata mantenuta. Nelle scuole medie le iscrizioni erano diminuite già nell'anno scolastico 2019-2020 con l'introduzione del corso di storia delle religioni obbligatorio in quarta media. E quest'anno l'introduzione del tedesco in prima media ha spostato in tutte le sedi l'insegnamento di religione nel fuori orario, ovvero durante la pausa pranzo. Oppure quest'ora di religione viene messa alla fine della giornata. Questo ha portato a una riduzione di quasi il 20% delle iscrizioni rispetto all'anno scorso e siamo un po' sotto il centinaio di iscritti. Fino all'anno scorso erano più di 100. Per quanto riguarda le scuole elementari, le iscrizioni stanno diminuendo, ma non so ancora dare una cifra perché non tutte le scuole hanno già chiuso le iscrizioni. Arrivano ancora le mail in cui chiedono di poter avere delle lezioni. Direi che restiamo ancora sui 500 allievi ed allieve, che diminuiranno ancora nei prossimi anni perché ci sono meno nascite. Inoltre, rispetto al passato, le famiglie tendono anche a traslocare maggiormente nel corso dell'anno, andando ad abitare in un altro cantone o addirittura all'estero, cosa che non avveniva negli anni precedenti.
Quindi i numeri sono un po' fluttuanti e ai noi diciamo piuttosto in calo. Malgrado questo, Eva Un, io le chiedo in chiusura di lanciare un invito a dire di sì da parte delle famiglie e degli studenti all'insegnamento della religione evangelica. Diciamo, per quale motivo dovrebbero, quali stimoli, quale arricchimento può portare questo percorso nella vita di un bambino, di una bambina o di un ragazzo?
Cominciamo con ragionare sul fatto che viviamo in Svizzera. È una nazione un po' strana la Svizzera, perché è una Costituzione che comincia il preambolo affermando in nome di Dio Onnipotente, che non ha un inno svizzero ma un salmo che è fondamentalmente una preghiera, e attorno a noi troviamo ancora tanti segni religiosi che rischiamo di non conoscere e capire più tra poco tempo. Anche solo nella lingua, o certe affermazioni nelle canzoni, Guccini è morto recentemente, ma Dio è morto, è comunque qualcosa che bisogna anche riuscire a capire, proprio perché abbiamo visto in Italia, sono riusciti a non capire che in realtà parlava di una risurrezione questo Dio morto. Se non riusciamo più a capire quello che c'è sta attorno e che parla di religione, rischiamo di distruggere opere come hanno fatto gli afghani con i Buddha di Bamiyan. Adesso si ritrovano a volerli ricostruire perché si sono accorti che è un'attrazione per i turisti. Pur partendo da materiale contenuto nei libri della scuola domenicale, voglio sottolineare che il nostro insegnamento non è catechetico, ma culturale. Difatti abbiamo tante famiglie che vogliono permettere ai loro figli e alle loro figlie di confrontarsi con i racconti biblici per trovare una propria risposta alla domanda: qual è il mio posto nel mondo? Come voglio vivere in questa società e su questa terra con la natura che mi circonda? Gli allievi e le allieve delle elementari di solito continuano a frequentare le lezioni fino alla fine della quinta e devo dire che spesso anche i ragazzi delle medie fanno tutto il percorso dalla prima alla terza.
Quindi questo è comunque abbastanza incoraggiante per questo percorso che appunto voi proponete in maniera, potremmo dire, laica, ma che tende a far conoscere ai più giovani questo patrimonio spirituale e di fede che è costituito dal cristianesimo, in particolare dal cristianesimo protestante riformato. E allora io la ringrazio, Eva Un, per essere stata con noi a Tempo dello Spirito. Forse è anche importante alla fine ricordare che è sempre possibile contribuire volontariamente da un punto di vista economico per facilitare e per sostenere l'insegnamento della religione nelle scuole per la parte finanziata dalle chiese. È corretto? È sempre possibile da parte delle chiese?
Assolutamente. Le informazioni si possono trovare sulla nostra rivista Voce Evangelica.
Benissimo, grazie ancora.
E grazie
buona
a voi dell'invito.
Siamo in chiusura della puntata, Tempo dello Spirito torna fra una settimana, intanto continuate a seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.